va ora in onda un breve programma dedicato a fanciulli e ragazzi, ma utile anche ai grandi.
In un salmo è scritto: dalla bocca dei fanciulli il Signore ha tratto la sua lode.
Ben ritrovati, cari piccoli amici in ascolto. Anche oggi, dagli studi di Radio Vangelo, con Rossella e gli amici di Zaccheo, siamo pronti ed entusiasti di trascorrere questi preziosi 30 minuti insieme e, come sempre, condividervi importanti insegnamenti biblici. Vero, Rossella?
Sono perfettamente d'accordo, Bruna, e sono già pronta per presentare l'argomento di questa puntata, un cuore ubbidiente.
Bene, possiamo dare inizio alla nostra sigla, allora?
Certo! Massima attenzione, piccoli amici! La nostra sigla è in partenza! 1, 2, 3, via!
State per ascoltare gli amici di Zaccheo.
Ma chi è Zaccheo?
Ascolta e lo scoprirai.
Ma in quale libro è scritta questa favola?
No, non è una favola. Si tratta di una storia vera. È scritta nella Bibbia, nell'Evangelo di Luca, al capitolo 19.
Essere piccoli non impedisce di incontrare Gesù. Zaccheo lo fece e i suoi amici si rallegrarono.
Vuoi diventare anche tu un amico di Zaccheo?
Zaccheo, scendi subito a casa, troverò e col suo grande amore Gesù lo salvò.
Rossella, ma cos'hai sul viso? È da quando sei arrivata qui in radio che ti osservo. E sai, volevo dirtelo già prima, ma eravamo tutti così impegnati a far partire la nostra sigla. Non riesco ad andare avanti se non mi dai una spiegazione.
Oh, non capisco. Cosa c'è che non va?
Non ti vedo come sempre. E mi sembra strano da parte tua. Sei sempre una persona molto attenta al tuo aspetto.
Infatti, ma dimmi, cosa vedi sul mio viso?
Non so, della polvere bianca. Anche sui capelli, se devo dirla tutta.
Ah, farina, è farina. Sai, oggi, prima di uscire, non mi sono specchiata per niente, perché ho dovuto fare tutto in fretta.
E cosa hai fatto con questa farina?
Avrà forse cucinato la pizza con la ricetta che le hai dato tu, Bruna, l'altro giorno.
Come hai fatto a indovinare, Samuel?
Non ci vuole molto, Rossella. Anche i bambini ormai hanno capito che sei una buongustaia di dolci e salati. E così, allora, hai veramente provato la mia ricetta?
Beh, sì. Quando mi hai descritto la ricetta, Bruna, l'altro giorno, mi hai fatto venire l'acquolina in bocca, così ho deciso di provarla subito.
Quindi, se ho capito bene, l'hai provata proprio oggi, prima di venire qui a trasmettere il nostro programma?
Sì, sì, non vedevo l'ora, ma purtroppo mi dispiace deludervi, il risultato è stato un vero disastro!
E com'è possibile? Sono stata così precisa e dettagliata nel descrivertela. Bastava solo seguire alla lettera tutti i passaggi. Te li avevo fatto persino scrivere, oltre agli ingredienti. Comunque, qual è stato il problema?
In realtà c'è stato più di un problema. L'impasto non è lievitato abbastanza. Pensa che da 500 grammi di farina sono riuscita a stendere una sola pizza. Anzi, ad essere sincera, non sono riuscita neanche a stenderla. L'impasto era appiccicoso, non sapevo come staccarlo dalle mani. Alla fine, comunque, sono riuscita a mettere qualcosa in cottura, ma quando ho dato il primo morso, ho temuto di rompermi un dente. La pizza era dura come la pietra. Ai, vedete, mi fa ancora male il dente.
Addirittura, non ci posso credere. Con tutti i buoni consigli che ti ho dato... Ma hai messo 7 grammi di lievito e mezzo cucchiaio di sale? Hai fatto riposare l'impasto in un contenitore a chiusura ermetica per almeno 8 ore?
Sì, Bruna, avevo troppa fame e poi non avevo tutto quel tempo a disposizione. Dovevo trovarmi qui in orario. Così ho ridotto il tempo di lievitazione circa 4 ore.
Praticamente non hai seguito i consigli che ti ho dato. Ti avevo anche suggerito di ungere le mani e la teglia con abbondante olio, in modo da stendere l'impasto senza difficoltà e senza che si appiccicasse alle mani. E neanche questo hai fatto.
Uffa, ma l'olio mi era finito.
Vedi, non mi sbaglio. Ti avevo anche suggerito di impostare il forno alla modalità migliore, affinché l'impasto risultasse soffice e croccante allo stesso tempo. E niente.
Uffa, questo suggerimento lo avevo completamente dimenticato.
E allora, come potevi mangiare un'ottima pizza se non hai seguito tutti i miei buoni consigli? Sappi, Rossella, che per ottenere ottimi risultati è importante seguire i consigli di chi è più grande e ha più esperienza di te. Voi, bambini, li ascoltate i consigli degli adulti?
Non sempre. Come Rossella, anche io mi ritrovo spesso nei pasticci.
Oh, Bruna, tu hai ragione, ma seguire consigli e rispettare le regole non è sempre facile. Come vedi, è difficile per i grandi e per i piccoli.
Rossella, spero che tu oggi abbia imparato la lezione, visto il pasticcio che hai combinato e purtroppo il digiuno che hai fatto.
Dai, non mi dire questo. Pensavo che la cucina fosse un'arte e così ho pensato di fare ad occhio, lasciandomi guidare dal mio istinto.
Lasciamo perdere. Ormai la pizza è stato un disastro. Spero almeno che gli amici di Zaccheo e quanti ci stanno seguendo stiano imparando dal tuo errore, Rossella. Ma ditemi, è veramente difficile rispettare semplici regole e ubbidire ai consigli, soprattutto di chi vi vuole veramente bene? È così anche per voi, amici di Zaccheo?
Sì, Bruna, è difficile perché ci piace fare di testa nostra, soprattutto quando dobbiamo ubbidire ai genitori. Oh, quanto è noioso!
Non parliamo di genitori. Anche io, quando ero piccola, non li volevo proprio ascoltare. Ricordo quanto mi era difficile ubbidirli.
Non è che sei cambiata molto da allora, Rossella. Anche ora che sei grande hai lo stesso problema. La pizza di oggi ne è la prova. Ma vi voglio far riflettere. Anche a voi, piccoli amici che ci state ascoltando. Immaginate per un attimo un mondo senza regole e senza obbedienza. Auto che non si fermano ai semafori, bambini che non vanno a scuola, mamme che non preparano il pranzo, medici che non vanno in ospedale. E l'elenco potrebbe continuare all'infinito. Cosa succederebbe secondo voi?
Ci sarebbe davvero una grande confusione.
Regnerebbe sicuramente il caos più totale.
Perciò è necessario un po' di impegno da parte di grandi e piccini per far funzionare tutto alla perfezione. Siete d'accordo ora?
Sì!
Se oltre all'impegno aggiungiamo anche la fiducia, è ancora più facile obbedire ai consigli e rispettare le regole.
Cosa? La fiducia? E in chi?
Sì, Rossella, non ci crederai, ma è soprattutto la fiducia che ci vuole. Fiducia in chi ti vuole veramente bene e per questo ti consiglia. I genitori ne sono un esempio. Joas, questo è il nome del piccolo personaggio biblico di oggi, purtroppo non ha avuto i genitori che potessero consigliarlo per il suo bene, ma degli adorabili zii dei quali si è fidato, ha obbedito ed è rimasto affezionato sin dalla sua più tenera età. Ascoltiamo ora un breve canto di gioia al Signore e poi continueremo a parlare di questo piccolo personaggio indifeso e della sua particolare storia.
Calma, calma.
Come dicevamo prima, il piccolo Joas ha una storia molto particolare e coinvolgente. Chi l'ascolta non può fare a meno di immedesimarsi e commuoversi allo stesso tempo.
Perché dici questo, Bruna? Forse perché non è stato circondato dalle cure e dall'amore dei genitori. Se ricordo bene, prima hai detto che degli zii l'hanno cresciuto. È così, ho capito bene?
Sì, hai capito benissimo. L'hanno cresciuto degli zii, che sin da piccolo lo hanno accolto ed amato proprio come dei veri genitori. Anche gli zii vogliono tanto bene i loro nipotini, vero, bambini?
Verissimo, Bruna. Ma anche i nonni ci vogliono tanto bene. Loro ci accontentano sempre e ci comprano sempre tanti regali.
Già, anche il loro bene è grandissimo. Anche i nonni, infatti, come gli zii, farebbero qualsiasi cosa pur di proteggere e salvare i loro nipotini se fossero in pericolo. Purtroppo, della nonna del piccolo Joas non si può dire la stessa cosa. Non è mai stata così buona come la vostra. Anzi, la Bibbia afferma che era molto, molto cattiva. Non amava nessuno dei suoi nipoti. Le sue intenzioni nei loro confronti erano addirittura malvagie.
Che intenzioni aveva?
Voleva ucciderli tutti.
Oh mio Dio, voleva ucciderli! Che cattiveria! E che avevano fatto di male?
Nulla in realtà. Avevano semplicemente la colpa, se così vogliamo dire, di essere dei principi e futuri re.
Perché il loro padre era un re?
Sì, era il re del regno di Giuda. Si chiamava Acazia ed era il figlio di questa nonna cattiva. Quindi lei per loro era la nonna paterna. Quando questa nonna, che si chiamava Talia, venne a sapere che suo figlio Acazia, cioè il padre del piccolo Joas e dei suoi fratelli, era morto in battaglia, diede subito l'ordine che tutti i suoi nipoti fossero uccisi.
Non ci posso credere. Ordinò questa crudele carneficina forse perché temeva che qualcuno dei suoi nipoti potesse diventare re.
Proprio così, Rossella. Questo era il suo piano. Voleva diventare regina a tutti i costi. Era così egoista da voler sedere sul trono senza avere rivali.
E c'è riuscita? Cioè, ha fatto veramente uccidere tutti i suoi nipoti?
È una storia che ti sta interessando, vero Miriam? Ve lo dicevo all'inizio, che quando la si legge dalla Bibbia naturalmente, ci coinvolge a tal punto che non si può non approfondirne la conoscenza e conoscerne la fine. Ma vediamo insieme cosa dice la Bibbia. Miriam, leggi proprio tu dal secondo libro dei Re, capitolo 11, il verso 2.
Ma Josheba, figlia del re Joram, sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, dal gruppo dei figli del re che stavano per essere uccisi, e lo nascose con la sua balia nella camera dei letti. Così sfuggì alle ricerche di Atalia e non fu messo a morte.
Che nomi difficili da pronunciare oltre che da ricordare.
È vero, non sarà certo facile ricordarli, ma quello che più ci interessa in questo momento è sapere se veramente il cattivo piano omicida di questa nonna Talia si è adempiuto. Cosa avete capito del verso biblico appena letto?
Beh, sì, lo ha fatto. Non tutti però sono stati uccisi. Mi è sembrato di capire che uno dei nipoti è scampato dalla morte.
Esattamente. Si tratta proprio del piccolo Joas. Sua zia, Joseba, lo ha preso di nascosto insieme alla sua balia, perché era ancora un neonato, e lo ha nascosto. In questo modo Dio ha protetto il piccolo Joas e non ha permesso che la cattiva nonna Talia lo trovasse e gli facesse del male. Dio aveva un piano meraviglioso per Joas e per il futuro regno di Giuda, che purtroppo negli ultimi anni era stato occupato solo da re malvagi.
Lo sapevate che... Quando Davide era re di Israele, Dio gli fece una promessa meravigliosa. Gli promise che qualcuno della sua famiglia avrebbe sempre regnato su Israele. Il Signore gli disse: «La tua famiglia e il tuo regno dureranno per sempre». Davide servì Dio per tutta la sua vita e anche suo figlio Salomone. Durante il loro regno, Dio benedisse Israele, ma negli anni successivi salirono al trono dei re malvagi. Il popolo di Dio si divise in due regni, il regno di Israele e il regno di Giuda. Il tempio di Dio si trovava in Giuda.
Il piccolo Joas è un discendente di Davide. È attraverso Joas che Dio manterrà la sua promessa che abbiamo appena ascoltato, quella cioè di farlo regnare sul regno di Giuda e permettere a tutto il popolo di adorare Dio e non più un idolo, il cosiddetto Dio Baal o altre divinità pagane.
E come ha fatto a regnare se era ancora un neonato?
Giusta riflessione, Samuel. In realtà non abbiamo ancora visto che fine ha fatto Joas, dopo che la zia Josheba l'ha nascosto.
Infatti sono davvero curiosa. Dove è stato nascosto? Dove l'ha portato questa zia?
Essendo moglie del sommo sacerdote Jehoiada, ha pensato bene di portarlo con sé nella casa del Signore, cioè nel Tempio, dove è cresciuto, sapete, fino all'età di 6 anni.
Come il piccolo Samuele.
Già, proprio come il piccolo Samuele, cresciuto nel Tempio per aiutare il sacerdote Eli.
Quindi anche lui, Joas, ha imparato a conoscere, amare e obbedire Dio insieme allo zio, il sommo sacerdote, e alla zia. Immagino quanto li hanno voluto bene.
Puoi dirlo forte. Lo hanno pure teneramente protetto dal pericolo di essere scoperto dalla malvagia nonna, che nel frattempo era diventata la regina del regno di Giuda, sapendo di non avere più eredi al trono.
Quindi, se ho ben capito, per tutto questo tempo, cioè per 6 anni, la nonna non è mai venuta a sapere di avere un piccolo nipotino.
Mai. E sapete perché? Non aveva l'abitudine di recarsi nel tempio del Signore. Lei adorava il dio Baal, cioè un idolo, e non il vero Dio, e costringeva pure, con la sua cattiveria, tutto il popolo a fare lo stesso. Per questo motivo, il sacerdote Jehoiada, cioè lo zio del piccolo Joas, appena giunse il momento opportuno, cioè quando Joas aveva appena 7 anni, all'insaputa di tutti, mise in atto un piano per incoronare Joas re di Giuda.
All'età di 7 anni!
Sì, hai capito bene, Samuel. Joas è stato il più giovane re di cui si hanno notizie nella Bibbia.
E la nonna come ha reagito?
Ve lo lascio immaginare. È andata su tutte le furie nel vedere un piccolo bambino, per giunta suo nipote, essere incoronato re al suo posto. La Bibbia, nel descrivere il piano per l'incoronamento del piccolo Joas, studiato proprio nei minimi dettagli dallo zio e sommo sacerdote Jehoiada, evidenzia anche, purtroppo, la sua inevitabile morte.
Ma mi chiedevo, il piccolo Joas come ha fatto a governare, a comportarsi da re ad una così piccola età? Sicuramente si sarà sentito incapace e inesperto.
Certo, non sono mica poche le responsabilità di un re. Joas, però, ha avuto un grande pregio.
Ha avuto un grande pregio? Quale?
Il pregio di saper ascoltare ed ubbidire ai consigli dell'uomo di cui si fidava.
Ti riferisci allo zio e anche sommo sacerdote Jehoiada?
Sì, Joas si è sempre fidato del sommo sacerdote, che sin da piccolo lo ha allevato e cresciuto proprio come un figlio, istruendolo anche nelle vie di Dio con sani insegnamenti della parola di Dio. Grazie a questo zio è cresciuto nel tempio del Signore e non a palazzo. Se fosse rimasto lì, cioè a palazzo, sarebbe sicuramente morto o avrebbe imparato anche lui ad adorare Baal.
Quindi è stato un bambino molto ubbidiente.
Certo, Samuel, è stato proprio questo il segreto del suo successo, l'ubbidienza, frutto dell'amore e del rispetto che ha sempre nutrito nei confronti del sommo sacerdote. Dio gradisce e si compiace quando trova questo atteggiamento d'ubbidienza nei suoi figli, grandi e piccoli. Se anche voi imparate ad essere ubbidienti e ad amare i vostri genitori per primo e con i quali vivete ogni giorno, Dio benedirà la vostra vita presente e futura, proprio come ha fatto al piccolo Joas. Dunque, come dicevamo all'inizio del nostro programma, il piccolo Joas è diventato re a soli 7 anni e ha regnato, sapete per quanti anni? Per 40 anni a Gerusalemme. La Bibbia afferma che fece tutto ciò che è giusto agli occhi del Signore, fidandosi ciecamente e lasciandosi consigliare saggiamente dal sommo sacerdote Ioiada. La Bibbia è molto chiara a questo riguardo. Chiedo a Miriam di leggere dal secondo libro dei Re il verso 2 del capitolo 12.
Joas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore per tutto il tempo in cui fu consigliato dal sacerdote Ioiada.
Bruna, ma cosa fece Joas di tanto giusto agli occhi del Signore?
Come prima cosa, fece demolire il tempio del dio Baal, fece a pezzi tutti i suoi altari e le sue immagini. Affidò poi la sorveglianza della casa del Signore ai sacerdoti levitici per offrire olocausti al Signore secondo le disposizioni scritte nella legge di Mosè, che allora costituiva la parola di Dio. Insomma, fu un buon re e grazie ai saggi consigli del sommo sacerdote e al suo aiuto ricondusse tutto il popolo ad adorare Dio e non più il falso dio Baal. Successivamente, quando diventò un uomo, fece anche restaurare il tempio del Signore.
Immagino quanto sarà stato contento il popolo ad avere Joas come re e non più quella perfida e cattiva regina Talia.
Sì, il popolo ne fu felice ed entusiasta. Finalmente non doveva più avere a che fare con la malvagità e la cattiveria di una donna come la regina Talia.
Ah, che bel finale!
Sì, una storia biblica iniziata male ma finita bene, possiamo dire. Molto simile è la storia di Gesù, che Dio ha mandato sulla terra per il perdono dei nostri peccati e la salvezza eterna di tutti noi, piccoli e grandi.
È vero, Bruna, se non ricordo male, anche Gesù, come il piccolo Joas, quando è nato, ha rischiato di morire e di essere ucciso.
Ricordi benissimo, Rossella. La nonna e regina Talia ha cercato di uccidere suo nipote Joas. Il re Erode ha fatto la stessa cosa con Gesù quando ha decretato che fossero uccisi tutti i bambini di Betlemme del suo territorio, dai 2 anni in giù.
Come Joas non è morto, grazie all'intervento della zia che lo ha nascosto, così Gesù non è stato ucciso, grazie però questa volta all'intervento di un angelo del Signore che, apparso in sogno a Giuseppe, ha permesso che fuggisse insieme ai suoi genitori terreni in Egitto.
Perfettamente. Come Dio infine ha permesso, attraverso il piccolo Joas, di salvare il suo popolo dal governo di malvagi re, così, attraverso Gesù, ha promesso salvezza eterna a tutti coloro che lo lasciano entrare nel loro cuore. Ascoltiamo ora un meraviglioso canto di adorazione a Gesù e poi la preghiera di Miriam.
Sarà l'intera vita mia, gli donerò Grazie, oh Dio, per averci donato Gesù. Grazie per averci dato anche la Bibbia, che ci consiglia sempre per il nostro bene. Grazie per i genitori, gli zii, i nonni e per tutti coloro che ci aiutano a crescere nelle tue vie. Ti chiediamo perdono se a volte non ubbidiamo ai loro consigli e soprattutto ai consigli della tua parola. Fa che i nostri amici in ascolto possano lasciarti entrare nel loro cuore. Nel nome di Gesù, amen.
Bambini, è stato veramente bello trascorrere del tempo insieme. Ma ora purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo necessariamente lasciarci.
Vi aspettiamo alla prossima puntata per parlarvi di un altro piccolo re.
Non mancate.
Ciao.
Avete ascoltato Gli amici di Zaccheo, un programma dedicato a fanciulli e ragazzi, ma utile anche ai grandi. Vi diamo appuntamento al prossimo numero. Dio vi benedica!